Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X che tratta i temi della diversità. Questa è la nostra settima stagione, Andrea.
Settima stagione, inizieremo con Daniele Novara e dopo proseguiremo con una serie di personaggi di altissimo valore scientifico e umano.
Un profilo super, diciamo. Bene, chi è Daniele Novara?
Daniele Novara ha fondato nel 1989 il Centro Psicopedagogico per la Pace. È un pedagogista, è un autore, è un formatore. E per dirti un po' che tipo è, ti dico che uno degli ultimi libri si intitola Litigare bene, un altro Litigare fa bene, un altro Meglio dirsele, Punire non serve a nulla, Cambiare la scuola si può. E quindi significa che entra dentro situazioni familiari e scolastiche con grande disinvoltura.
In questa chiacchierata parleremo di bambini, genitori e di bambini. Quindi ascoltiamo la nostra bella chiacchierata, che possa essere per qualcuno di possa dare qualche spunto a qualche genitore.
Bentornati Oltre le barriere, oggi siamo con Daniele Novara, pedagogista, venuto a Cagliari per due convegni alla MEM e al Banco di Sardegna. Alla MEM si è occupato della scuola medicalizzata e su questo tema io inizierei con la prima domanda. Quando sei venuto a Cagliari per quest'ultima volta, perché ci siamo conosciuti tanti anni fa per un primo convegno e poi sei tornato tante altre volte, quest'ultima volta hai parlato in un contesto del stigma portato da determinati malattie e in un altro contesto invece dei bambini medicalizzati. Cos'è questo secondo argomento per gli ascoltatori di Oltre le barriere?
E c'è una situazione in corso per cui tanti bambini, troppi dal mio punto di vista, ne ho parlato nel libro Non è colpa dei bambini della Rizzoli, subiscono letteralmente neurodiagnosi di carattere psichiatrico che poi producono delle certificazioni scolastiche anche di disabilità con la legge 104, in maniera più blanda con i DSA e quant'altro, e subiscono, come dicevo, una contrazione della loro vita che viene sottoposta a un'etichetta di carattere medicalizzante, appunto. Ma non si tratta di bronchite, si tratta appunto di un'etichetta che, come dire, colpisce i loro comportamenti, le loro emozioni, perché sono diagnosi, neurodiagnosi anzi, che attengono a questo versante della loro vita, le emozioni, i comportamenti.
E le relazioni.
E ovviamente poi le loro modalità relazionali, specialmente con gli altri. Nel libro e anche durante il convegno sostengo che si tende a confondere, negli ultimi 15 anni specialmente, l'immaturità infantile, cioè la necessaria immaturità infantile, come il caso della vivacità motoria o della rabbia dei bambini, con le patologie e con i disturbi neuropsichiatrici.
Quindi un normale sviluppo del bambino si confonde invece con un aspetto patologico.
Esatto, esattamente così, perché il confine, come dire, è molto labile, e specialmente, come dire, la metodica di fare screening, so, a 5 anni, 7 anni, che sono età di passaggio, età, come dire, di estrema instabilità neurocerebrale, colpisce bambini che sono magari in momenti un po' critici, li inquadra dentro un settore neurodiagnostico che viceversa non ha necessità psicoevolutive nel vero senso della parola, bisogna saper aspettare, dare tempo al tempo. I bambini sono necessariamente immaturi ma anche plastici e quindi bisogna aspettare. Aspettare che cosa? Questo è molto importante nel mio discorso e nel libro appunto Non è colpa dei bambini, cioè che la loro educazione migliori, ossia quello che stiamo riscontrando che è venuta fuori, diciamo così, dai meandri della storia nel corso delle generazioni, la generazione di genitori più fragile educativamente che mai ci sia stata nella storia dell'umanità. Ecco, questa generazione di genitori fragili sul piano emotivi, che a volte sono più bambini dei loro bambini, è in difficoltà molto seria, ma la difficoltà non la risolvi cercando il disturbo nei bambini.
Quindi se la colpa non è dei bambini, dal suo discorso la colpa è dei genitori che non sono adeguati forse a fare i genitori?
No, di colpe non ce ne sono, ci sono delle situazioni di fragilità, ecco come ho detto, e quindi queste situazioni vanno sostenute. Una società sana sostiene le frange, no? fragili della propria popolazione. Oggi questa frangia fragile è senz'altro quella dei genitori, specialmente l'ultimissima generazione, non so, i genitori trentenni effettivamente appartengono anche alla generazione di bambini che, come dire, per la prima volta nella storia dei bambini aveva smesso di avere il gruppo spontaneo e in qualche modo aveva iniziato la vita infantile davanti alla televisione commerciale. Cioè, negli anni Ottanta è successa una cosa, come ci dice Neil Postman, molto molto particolare: dal gruppo di gioco spontaneo alla anestesia televisiva e quindi alla sedentarietà e quindi alla disattivazione di processi di autoregolazione che nascevano dal gruppo dei bambini, dal gioco, nel cortile, nella strada, ovunque. Ma già dopo punto il bambino viene ritirato e chiuso in casa davanti a una televisione. Questa generazione adesso sta a sua volta facendo figli ed è diventata genitore. In un contesto storico, personale, biografico, incredibilmente fragile, perché loro stessi sono cresciuti non più in una condizione naturale di gioco infantile, ma davanti alla televisione commerciale. Per cui è ovvio che nel momento in cui diventano mamma e papà sono problematici, sono in difficoltà. Colpirli è un atto di terrorismo. Terrorismo è quello che però sta succedendo.
E nel caso della progressiva sostituzione del mezzo televisivo con dispositivi di uso più personale, che ovviamente non si può generalizzare, ma in alcuni casi assumono dei connotati forse direi di dipendenza, ecco, in questi casi la situazione è peggiore rispetto a quella appena descritta?
È assolutamente peggiore, ma non poteva che essere così. Nel senso che se un bambino a 8 anni, come succede tantissimo in Sardegna, che è stata un po' una delle prime regioni a dare gli smartphone ai bambini a 8 anni, e si ha questo smartphone che è un computer portatile che può costare anche 700 euro con delle funzioni enormi, dove può raggiungere film dell'orrore, film porno, dove può iscriversi a un social sbagliato, dove, come dire, può interagire in maniera virtuale, sottraendosi alla realtà concreta, sensoriale, viva del gioco con i suoi amici, è ovvio che è molto più tragico, perché la televisione ce l'hai in casa, ma il computer ce l'hai in tasca. In ogni momento il bambino può isolarsi e uscire dalla vita reale, entrare in un film che gli impedisce di fare esperienza e lo cattura. Prendiamo il caso dei videogiochi, non posso dire i nomi perché qualcuno pensa che i pedagogisti siano ricchi, ma siamo proprio poverissimi, quindi non posso difendermi. Ecco, sono dei bambini che dagli 8 anni sono su dei videogiochi pericolosi dal mio punto di vista. Una mamma mi dice, perché io incontro tanti genitori, mio figlio che aveva tutta una serie di problemi, a scuola cerca i nemici, dice che ha i nemici. Dico, signora, ma per caso, non è che per caso lui guarda qualche videogioco? Ah sì, certo, quello là. E quello là è un videogioco dove si devono abbattere i nemici per ore e ore e ore, in modo da superare i livelli. Lui cerca di abbatterli anche a scuola. Funzionerà?
Ecco, le volevo chiedere questo. Abbiamo fatto un tracciato un po' quella che è la, insomma, un quadro un po' desolante della nuova società. Ecco, lei che ricette può avere o può dare per cercare di invece migliorare la situazione?
E bisogna smettere appunto di colpevolizzare i bambini, di colpevolizzare i genitori, ma specialmente bisogna incominciare ad aiutare i genitori. Ci vuole un piano Marshall per i genitori, cioè bisogna mettere a disposizione delle risorse, cioè ogni genitore non può iniziare la sua carriera da genitore facendosi aiutare da un blog qualsiasi con dei nomi stranissimi, dove non ci sono necessariamente delle basi scientifiche, delle informazioni scientifiche, ma sono così delle testimonianze che depistano il più delle volte, che possono creare confusione.
Perché la rete ha creato, cioè è bellissimo la rete internet, però se uno finisce in siti non adeguati rischia di veramente incasinare ancora di più le cose.
E certo, non è se rischia, ci finisce di sicuro. Non so, tu metti dentro la parola morbillo e ti escono tutta una serie di blog, di siti che ti spaventano, ti terrorizzano, ti mettono in difficoltà. Non so, metti dentro morsicatori al nido, se uno mette su Google morsicatori al nido, dal giorno dopo toglie i suoi figli dal nido. Perché ti compaiono tutta una serie, no? Di profili di genitori che dicono delle cose inverosimili sulla base dell'idea che al nido i bambini sarebbero in pericolo, mentre ovviamente noi pedagogisti sosteniamo che il nido è una bellissima esperienza, molto utile, che chi è stato al nido nella vita avrà più successo, più chance, e che non ha nessun senso sostituire al nido i nonni, e lo dico anche da nonno. Ecco, per cui il punto della situazione è questo.
È uno dei compagni di percorso di studi e di ricerche di Daniele Novara è stato sicuramente Mario Lodi, che raccomandava il gioco manuale con attività di contatto con gli oggetti e con la realtà. Ecco, questa ipotetica carenza, perché ovviamente anche questo non è sempre generalizzabile, ma una carenza diffusa di contatto con gli oggetti e con la realtà, può portare anche questo a dei problemi nelle famiglie e nelle persone.
Vabbè, ah, certo, li sta già portando. Ecco, oggi parliamo in questo convegno proprio del boom, dell'epidemia di certificazioni neuropsichiatriche, no? Si cercano i disturbi psichiatrici nei bambini, ma i bambini hanno bisogno solo di fare la loro vita, stare con i coetanei, sviluppare le loro autonomie, togliersi dal lettone a 3 anni, no? Pulirsi da solo in bagno a 5, no? Non stare sul passeggino a 4, e stare nella natura, correre almeno 2 o 3 ore al giorno. Ecco, se loro fanno questa vita, poi stanno bene. Se viceversa la vita è sedentaria e le autonomie sono bloccate e tante ore al giorno davanti ai videoschermi, è chiaro che il bambino compromette le sue funzioni neurocerebrali, le sue funzioni neuroevolutive, e quindi diventa vittima delle certificazioni neuropsichiatriche.
Le faccio l'ultima domanda, visto che, allora, abbiamo detto, non è colpa dei bambini, i genitori sono fragili, ecco, la scuola può essere un aiuto per queste famiglie?
Deve esserlo. La scuola è pagata con le nostre tasse finché è pubblica, quindi deve, non è che può, Però, come dire, la scuola è stata a sua volta abbandonata, se i bambini non fanno una vita naturale, se i genitori non sono aiutati, la scuola è stata abbandonata. Faccio un esempio molto terra a terra. Oggi, nella normalità, un dirigente scolastico dirige in reggenza almeno 3 o 4 istituti. Può un dirigente dirigere 3 o 4 istituti, ognuno dei quali ha 100 docenti e 1.000-2.000 genitori, oltre a tutti gli alunni? Può? Nessuno, neanche Superman. E allora cosa succede? Che queste scuole non hanno letteralmente dirigenti a tempo pieno, hanno dei dirigenti così che riempiono dei buchi. Sarebbe importantissimo ripristinare la compresenza. Un altro dato inquietante: molte scuole materne statali hanno dovuto sospendere il pisolino dei bambini di 3 anni, che è importantissimo, perché un bambino di 3 anni deve mettere su in una giornata nel complesso 12 ore di sonno, e quindi il pisolino è assolutamente indispensabile. Hanno dovuto sospenderlo perché non c'è più la compresenza, hanno tagliato. E quindi giustamente l'insegnante dice: ma io non ce la faccio, ho 30 bambini, come faccio a farli dormire se sono da sola? Aia. Risultato che ti trovi in una situazione assolutamente pesante. O c'è, come dire, una consapevolezza e in qualche modo un'insurrezione pedagogica, oppure, è chiaro, siamo destinati a peggiorare i dati che già abbiamo, ossia 25% di NEET, ossia di ragazzi che dai 15 ai 24 anni non studiano né lavorano, che è il dato più alto di tutta l'area sviluppata, ma il dato più inquietante è che in Italia non ci sono più laureati. L'Italia ha, come dire, il numero di laureati più basso di tutta l'area europea, anche di tutta l'area OCSE, superiori solo alla Romania, ok? Per cui capite che la faccenda è molto delicata, ne va del nostro futuro, ma non semplicemente dei ragazzi, anche di chi non è ragazzo, anche degli adulti, di tutti. Cioè, una società la tiene in piedi se ovviamente ci sono le competenze, ma se a un certo punto le competenze non ci sono più, non è che le puoi importare. Da dove le importi? L'Italia è anche una società molto avanzata, non è che le puoi importare. Adesso non fatemi fare dei nomi.
Bene, ci fermiamo qua. Ringraziamo molto Daniele Novara per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie.
Grazie a voi.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.